Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti in Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, tra sirtaki, feta e tante altre cose buone della Grecia, c'è Giuseppe Franco. Eccolo qua, e già si sente la musica in sottofondo. Eccolo qua. Starà ballando con questi balli tipici gay.
Come bella Penelope, insomma, questo leone d'oro da carriera. Faccio un po' come Benigni. Dedicato
dove sei?
Ma non lo so neanche
io. Non ho capito, tu sei a Milano o sei ancora lì in qualche... su
no, praticamente la connessione a Milano, ma io sono in Grecia qui, mi sto divertendo con questa musica tradizionale, il folk, mi sto appassionando, veramente veramente bello. Poi oggi comunque la pesca non è andata male, per cui abbiamo anche raccolto abbastanza pesce per oggi, quindi insomma non ho nulla di cui lamentarmi. E tu invece?
Quindi hai imparato anche qualche buona tecnica di pesca?
Sì, con questa pesca incapace, però ci provo, dai.
Allora, pensa che io ho anche, allora, io qualche volta ho provato a pescare con, sai, con lenza, amo, con gli amici, cioè, ma a me fa pena anche a mettere il verme nell'amo, cioè riesco anche.
No, ma io scherzo, perché è una cosa totalmente che non mi appassiona per nulla. Tra l'altro riesco neanche, sì, l'ho osservata, però zero proprio. Comunque,
poi detto questo, il pesce non mangio, quindi sai, sembrano quelle cose. Vabbè, però, un po' così, vabbè, dai, torniamo. Allora, la puntata scorsa abbiamo iniziato a parlare di time management e abbiamo visto, no, che ci sono diversi tipi di approccio, che non c'è una formula magica a tutto questo, e ci siamo lasciati con il monitoraggio, cioè nel senso di, ok, io la mattina parto con la pianificazione della giornata, cerco di capire, individuo qual è l'obiettivo più importante della giornata, la lights viene chiamato dal buon Patrick Forsyth, cioè qual è l'obiettivo più importante che devo portare a completamento in questa giornata. Poi magari ci posso mettere anche altri 2-3 al massimo obiettivi da andare a completare nell'arco della giornata. Questo lo posso declinare anche se ho magari dei team che lavorano a più progetti, la stessa cosa lo posso fare per ogni team deve avere, oppure ogni addetto ai lavori deve avere un obiettivo principale da andare a completare con un orario, con una scadenza ben precisa. Ma poi una cosa fondamentale è non arrivare alla fine della giornata e poi verificare se è stato completato o meno, ma avere dei momenti in cui andare a controllare, cioè avere un sistema di monitoraggio. E tu ci hai anticipato che hai un tuo preciso sistema di monitoraggio, e io sono curioso, come anche le persone ci stanno ascoltando, di scoprire qual è.
È abbastanza semplice, come dicevamo, le cose sono quelle ovvie che vengono dimenticate, no? Vengono tralasciate. Il discorso quale fa? Allora, c'è una cosa che adesso mi veniva in mente mentre ne parlavi, che chiaramente ci vuole anche una certa maturità col tempo, essere abituati a gestire queste cose, perché quello che ti sto per dire non è arrivato subito. Però è anche vero che, per esempio, quando io decido di... adesso non parliamo magari non ancora di strumenti, però... ho lo strumento per gestire le to-do list, cioè le liste delle cose da fare, e anche lì, quando tu prendi un tipo di attività da fare, io gli attribuisco una sorta di peso. Possiamo intenderla come stelline che gli diamo, ok? Facciamo finta che quella cosa lì valga 5 stelline, significa che per me ha una certa importanza. Se poi condivisa, la persona con cui la condivido vedrà quel peso che do a quell'attività. Quindi questo già... mi detta la giornata, mi dice che quella cosa lì, sì, è la prima che devo fare, punto. Quindi questa è, se trovo un 2 stelle, è una cosa che devo lasciare dopo, e questo per in estrema sintesi. Dopodiché cerco almeno di dividere in 2 tempi, che ne so, se quell'attività lì c'è un 2 minuti, 3 minuti, la guardi dopo pranzo o delle volte anche prima di pranzo e verifichi che cosa è successo. Ti sei mosso, ti sei perso, hai fatto qualcosa che non andava, oppure ti sei, magari delle volte ti rendi conto che avevi dato priorità a quell'attività, ma ti richiede più tempo. Quindi arriva lì il momento per decidere, ok, mi conviene passare a un 4 stelle e finisco nel pomeriggio, ok, perché questa qui mi richiede più impegno, magari rischio di perdermi, disperdermi, perché poi le cose che facciamo non dipendono sempre soltanto da noi. C'è anche questo problema.
Certo.
Perché quando dipendono da noi riesco a completarla. Se invece mi rendo conto che ho bisogno, che ne so, sto facendo un'attività, mi devo consultare con un tecnico informatico, eccetera, è inutile che rimango su quell'attività. La lascio, la rifaccio domani, perché questo tecnico non ce l'ho disponibile in quell'istante. Per dire, questo è uno degli esempi, però c'è anche un altro aspetto del monitoraggio che è assolutamente importante. Questo tu lo sai, che ne abbiamo parlato anche tante volte. Io ne faccio due durante l'anno, poi, di tutto quello che faccio, dove devo capire se quell'attività, perché se mi è sfuggita di mano, perché poi il discorso della gestione del tempo, che tu fai dell'attività, diventi produttivo, poi io una volta che organizzo certe cose non stai lì a pensare, magari ti fai trascinare, pensi che perché tu hai anche dei macro obiettivi, sono delle cose che fai una goccia per giorno, però poi devi verificare anche se quei grandi progetti si sono mossi come avevi previsto. Per cui io, per esempio, questo è un periodo, dico questo qualche giorno fa in realtà, perché insomma parlo di fine agosto, e quindi lì dove vado a valutare questa cosa, cosa mi sta portando, cosa non sta portando, come mi sono gestito, quanto tempo mi ha portato, sono riuscito ad ottenere quello oppure la devo mettere da parte. E io questo lo faccio almeno due volte l'anno, questa macro. Quindi ci sono sia un monitoraggio mini e quello macro. Chiaramente quello macro è sofferente, perché in genere mi porta a tagliare delle cose. E per questo poi ti lascio la parola. Quando vai a tagliare dei progetti grossi, ti scontri con l'emotività, che è una rottura di scatole.
Allora, ti dico una cosa su questo. Allora, quello che detto è molto importante. Tant'è vero che proprio nella gestione delle attività, tu parli di questa gestione, no? Di questo controllo macro che tu fai due volte all'anno. In realtà io dico sempre di fare questo controllo macro. Tu fai un controllo macro proprio, diciamo, vai a tirare una somma
dall'alto,
omnicomprensiva, certo, esatto, dall'alto, eccetera.
Certo.
Tuttavia, quando c'è un progetto da portare a termine, ci sono delle attività che magari si concludono anche nell'arco di una giornata, ma la maggior parte delle volte ci sono delle attività cosiddette progressive, perché non si riescono a concludere nell'arco di una giornata, magari ci vogliono 2, 3, 10 o 15 giorni per andarla a chiudere. Anche questo è fondamentale, cioè capire quali sono quelle attività progressive e anche lì andare a mettere delle pietre miliari, cioè dire ok, io tra 3 giorni mi devo trovare qui. Mi devo trovare in questo punto, esatto, quindi io fra 3 giorni devo andare a capire se mi trovo avanti, indietro, sto bene. Cioè è molto importante questa cosa, perché la maggior parte delle volte io mi rendo conto, ma anche aziende grandi lavorano molto a sentimento, cioè nel senso vanno lì, si siedono davanti al computer la mattina e iniziano a lavorare. E poi un po' c'è questo effetto che si chiama effetto Parkinson, che non ha niente a che vedere con il medico che ha scoperto la malattia, ma è un altro studioso, era un sociologo se non mi sbaglio, che dice se tu a una persona dai un'ora di tempo per risolvere un problema, impiegherà un'ora di tempo. Se per quello stesso problema gli dai 2 ore di tempo, impiegherà 2 ore di tempo per risolvere quel problema. Cioè noi tendiamo sempre a utilizzare tutto il tempo a disposizione per risolvere quel problema, per portare a termine quel lavoro, quel compito, e la cosa peggiore è che poi andiamo verso la fine di questo tempo per verificare se poi il lavoro è stato fatto bene o è stato fatto male. Apro e chiudo un'altra parentesi prima di arrivare a una cosa che ti volevo far ascoltare, che mi hai fatto venire in mente, che secondo me tra l'altro è anche molto importante, è che si rimanda alla fine anche la verifica di quello che stiamo facendo. Faccio un esempio pratico. A volte, no, noi qui in agenzia iniziamo a lavorare a dei layout grafici per dei siti oppure per delle piattaforme che stiamo sviluppando, per delle app e così via. Allora io dico al grafico, dico al team, se è una cosa un po' più complessa, dobbiamo organizzare con il cliente una riunione, non quando tutto il layout, tutto quello che è stato fatto è completo, ma almeno, cioè comunque al massimo a metà. Allora loro dicono, ma a metà non è tutto completo, non è ancora tutto perfetto, perché gli dobbiamo far vedere? Perché quello magari va là e dice, ma a me non piace niente tutta sta roba, non mi piace come è stato organizzato il colore, non mi piace la disposizione degli oggetti. Quando glielo fa vedere alla fine, quello ti dice, non mi piace, tu hai perso tutto il tempo a disposizione, devi ricominciare da capo, mentre potevi a metà già renderti conto che magari l'accostamento dei colori non va bene, il colore principale non è corretto, non so, i tasti impasti, non li vuole quadrati, ma li vuole leggermente stornati, stondati negli angoli e così via. Invece si ha sempre questo timore, no, di confrontarsi e vedere come stanno le cose, si procrastina tutto alla fine e poi alla fine succedono i casini. Invece una cosa che ti volevo dire, e che secondo me è molto importante, è questa capacità. E io ho comprato quest'anno un oggetto che ho dato anche ai project manager da quell'altra parte, che è questo: si preme e succede questa roba qua.
No, 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 no.
Oppure ancora
no. No.
È un bel pulsante rosso grosso con la scritta no, tu lo premi
no.
E lui dice no, perché bisogna imparare a dire no alle persone che stanno vicine, a nuovi progetti che magari non puoi portare avanti, e devi imparare a delegare, bisogna imparare a dire no, ma anche a dire no a noi stessi, è forse probabilmente la cosa più difficile. Non so cosa ne pensi del dire no.
Ah beh, guarda, il fatto di dire no, e tra l'altro anche qui, però, come dicevamo prima, era collegato molto al discorso dell'emotività.
Esatto.
Perché quando tu hai timore di dire di no, è proprio perché hai timore di perdere qualcosa, hai timore di non essere dentro qualcosa, hai timore di fare a meno di qualcosa, e quindi prendici sempre sì. Io dico che anche lì bisognerebbe trovare una via di mezzo, però quando io dico no è proprio delle volte proprio legata alla parte emotiva. Io stesso, che quando devo tagliare qualcosa eccetera, non riesco a dire no a un certo tipo di progetto o di attività, probabilmente perché ho timore delle volte di essere fuori da quella cosa lì, e lì devi fare molta fatica. Per cui anche lì bisogna sempre mettersi un po' la mano sul cuore e cercare di capire qual è la parte, insomma, migliore che dovrebbe emergere. Sicuramente una cosa che ho imparato proprio nella gestione del tempo è che piano piano devi diventare un po' molto cinico con te stesso, soprattutto non aver timore di dover mancare in qualcosa, non avere timore di dover mancare nei confronti di qualcuno. Però dire no è veramente un'operazione difficile, però ogni tanto va fatta. Questo è quello che ti posso dire io personalmente. Poi è anche vero che una cosa che ho notato, secondo me, con questa, è vero, stiamo parlando di gestione del tempo, giusto, però siccome questo argomento esiste e quindi molti stanno apprendendo, e che cosa buona, attenzione a diventare però fanatici. Che cosa intendo dire? Io una cosa che ho notato, non so se è successo anche a te, per esempio noi adesso stiamo parlando dell'importanza di dire no, ok, magari diciamo che è importante dire di no, allora poi magari c'è quello lì che, siccome noi ma noi non siamo così influenti, però immaginiamo il guru mondiale della gestione del tempo, che dice che bisogna raccontare e dire no. Queste persone poi cominciano a dire no a qualsiasi cosa, perché fa figo dire di no, perché sono figo che gestisco del tempo. Ecco, non entriamo però in questa situazione qui. Io l'ho avuta proprio una discussione di questo tipo con delle persone che seguono i miei video, dicendo: no, guarda, io dico no a tutto, dico no così. No, non è neanche quella la via giusta.
Certo.
Non è neanche quella la via giusta, quindi non facciamone un eccesso. Fermo restando però che quello che tu dici, partendo anche dal discorso aziendale, quello che noto è: uno, intanto pensiamo che quella cosa la dobbiamo tenere perché siamo fighi, perché piace a noi, perché guarda com'è bella, quindi ce la teniamo in piedi. E poi ovviamente non diciamo no, forse delle volte anche perché non siamo consapevoli di dover dire di no. Diciamo sì perché tanto hanno detto tutti di sì. Prova a pensare a tutti coloro che intraprendono un'attività, un social o qualcosa solo perché l'hanno fatta gli altri e non hanno il coraggio di dire no per loro. Quanti te ne sono passati davanti? Io penso tantissimi.
Uff.
E allora, questo è quello che penso in generale.
Guarda, a questo punto tu hai usato la parola social, e la parola social con time management è come, che ne so, l'acqua santa con il demonio, praticamente.
Senso sì, che è come la lacca con Giuseppe Franco, è la stessa cosa.
È la lacca con Giuseppe Franco, ma anche con Massimo Petrucci, vuol dire. Cioè, su quelle cose. Allora, vengono, in gergo vengono chiamate infinity pool, cioè nel senso sono quelle cose che ti assorbono tempo all'infinito, cioè sono dei buchi neri che, nei quali tu entri ma non ti rendi neanche conto di quanto tempo stai perdendo. Ma a volte, sai cos'è, non ci rendiamo neanche conto, che dici, vabbè, ma io, che ne so, scrivere un post su Facebook mi costa, io ci impiego 10 secondi, 30 secondi, no? Scrivo un post su Facebook, ciao a tutti, buongiorno, e finisco là. E quindi quanto tempo ho perso? Avrò perso 15 secondi per mettere la faccina e scrivere buongiorno la mattina? Sì, ok, è impiegato 15 secondi, ma non sono 15 secondi in realtà. In realtà è tutto il tempo che tu perderai da quel momento in poi per tutte le notifiche che ti arriveranno su quel post di gente che ti dice ciao, buongiorno, buongiorno a te, ti auguro una fantastica giornata, faccina, contento, eccetera, eccetera. E tutte le volte che questa roba interromperà il tuo lavoro, perché tu poi ti arriva una notifica sul telefono e automaticamente, anche se butti un occhio, interrompi l'attività che stai facendo. E questa è una delle cose più assurde e pazzesche che ti fanno perdere tempo in una maniera assurda, ma veramente. Ed è questa una delle cose con le quali con i ragazzi dell'agenzia io cerco sempre di far comprendere. Io qui in agenzia non è che siamo, non so, talebani, per cui il telefono non può essere utilizzato, internet non può essere utilizzato, Facebook non può essere utilizzato, WhatsApp e roba simile, cioè tutti sono liberi di quello che ritengono necessario, che noi lavoriamo. Io cerco sempre di far comprendere, abbiamo degli obiettivi da raggiungere. L'importante è raggiungere questo obiettivo, come non è fondamentale, ma l'importante è raggiungerlo. Per cui tu puoi anche stare su Facebook mezza giornata, ma se alla fine mi raggiungi l'obiettivo mi va bene lo stesso, altrimenti è un problema. Ma quando poi spieghi come funziona il fatto che il telefono ti distrae, perché è una cosa proprio psicologica, cioè quello che bisognerebbe, apro e chiudo, cioè io dovrei parlare su questa roba un'ora, cioè, soltanto su questo.
Ma guarda, perché d'estate non so come si è messi con i tempi, perché poi magari no, posticipiamo la prossima, perché ti dico tutti i tool che uso per evitare questa cosa qui. Comunque
ce ne sono, no, ma magari parliamone proprio in questa puntata di questi tool, mettiamoli in questi 5-10 minuti scarsi che c'è ancora di puntata, perché veramente noi siamo schiavi di questa tecnologia. Anche chi pensa di essere libero dalla tecnologia non lo è. Io ormai da alcuni anni a questa parte, come tu sai, d'estate, quei 15 giorni o 10 giorni, quello che è, io divento totalmente analogico, cioè nel senso che veramente elimino tutto dal mio telefono, ma io proprio disinstallo tutto dal telefono, lo uso soltanto per chiamare, per telefonare, ma non c'ho WhatsApp, non c'ho Facebook, cioè li disinstallo proprio, li cancello la posta elettronica, cancello tutti i software, tutte le app dal telefono, in modo tale che non c'ho proprio assolutamente niente. Tant'è vero che c'è gente che non mi crede e poi mi trovo sempre il messaggio su WhatsApp, no? Che dice ma veramente sei staccato? Trovo sempre questa roba di qualcuno che non mi crede. Però è fondamentale, perché mi rendo conto veramente che la gente sta sempre col telefono, anche nei momenti più assurdi. Poi magari quando un giorno che abbiamo più tempo vi racconto alcune cose che mi sono capitate quest'estate. Il problema è che finché ti trovi nel tempo libero fa quello che ti pare e nessuno ti dice niente. Ma quando lavori, il fatto questi telefoni, chiaramente tutti i social network sono fatti con uno studio psicologico molto importante, cioè sono fatti in modo tale da farti passare quanto più tempo possibile sulla piattaforma, perché quello è lo scopo. Tu più tempo passi sulla piattaforma, più la piattaforma incassa denaro, punto. Cioè questa è la situazione. Per cui è fatto per fare in modo che il tuo cervello diventi sempre più assuefatto alla piattaforma. Tant'è vero che ormai è scientificamente provato che quando ti arriva una notifica il tuo cervello produce una scarica di endorfina positiva, e se non vai a vedere di che si tratta entro 120 secondi, cioè 2 minuti scarsi, il tuo organismo produce cortisolo, cioè la molecola del, non la molecola, come si chiama, l'ormone dello stress, per cui il tuo organismo va in stress. Per questo veramente siamo ormai totalmente dipendenti. Il problema qual è? Che quando tu stai lavorando e sei concentrato e ti arriva la notifica, il bip bip sul telefono, l'immagine grafica che ti mostra il fumetto che ti è arrivata la notifica, e tu interrompi, poi per ritrovare un'altra volta la concentrazione impiegare tra i 5 e i 15 minuti per ritrovare un'altra volta la giusta concentrazione, moltiplicala per 80 volte che vai sul telefono e vedi quanto tempo hai perso nella tua gestione delle attività e del tempo.
Una fregatura, cazzarola, è una fregatura. Guarda, ci sono tantissime cose da dire, come ti dicevo, però ok, accenniamo qualcosa magari di quello che faccio. Allora, intanto, qualcosa è facilmente intuibile, tra l'altro tu se ne sei vittima di questa cosa, vittima buona, nel senso che io stesso quando devi contattarmi, sai che se mi scrivi sui social o mi mandi un messaggio passa un'eternità. Ma questo succede perché ce l'ho con te? No, assolutamente, perché io ho tutto disattivato sul mio telefonino, non esiste una notifica di nessun tipo. qualsiasi cosa, qualsiasi app non ha una notifica, proprio per evitare quello che stavi dicendo tu. Nel momento in cui, a parte che gli algoritmi sono fatti bene anche da questo punto di vista, lo so che è bene nel male, se Instagram di turno o Facebook di turno non ti vede lì, ma dov'è? Dove è andato Giuseppe Franco? Ho detto, ma facciamo partire magari non proprio in questa maniera romanzata come te la sto dicendo, però grosso modo fa partire una notifica in modo che io mi trovi lì, dice Petrucci ha caricato una foto, io vado lì a vedere questa foto, poi rimango lì e mi porto via tutto il tempo perché il nostro cervello viene distratto da tutto il resto, da tutto ciò che si vede attorno. Morale della favola, perdiamo del tempo, tornare a quello che stavamo facendo si perde concentrazione. Quindi, prima cosa che faccio, via, disattivo, non c'è nessun tool da dover fare, basta andare sul proprio telefonino e disattivare ogni tipo di notifica. Così organizzo la mia giornata, nel senso che poi decido io quando andare su quelle app, decido io quando scrivere, perché so benissimo che la maggior parte delle volte chi ha bisogno di me per un'urgenza eccetera magari mi chiama, e quindi è diverso il discorso di percepire l'urgenza. Poi magari tu parlavi anche dei quadranti, mi sembra di aver sentito, però il discorso è proprio annullare ogni tipo di notifica. Un'altra cosa che posso segnalare è che se per esempio, come succede a me, ma come succederà anche a Massimo, chi si ha a che fare con questi social, magari deve entrare per questioni lavorative, perché deve andare a controllare, non lo so, una pubblicità che si è mossa, oppure andare a verificare esattamente la propria pagina business, io uso Kill News Feed. Si chiama Kill News Feed, che è un'estensione di Chrome, ma ce ne sono tante altre. Attivando questa estensione sul proprio browser, che cosa succede? Avete presente quando noi andiamo su Facebook che vediamo le ultime novità dei nostri amici, di quello che hanno fatto? Quando io attivo questa news feed, io non vedo nulla di quello che sta succedendo, in modo che l'unica cosa che andrò a fare sul mio browser è andare a vedere che cosa mi serve. Quindi andrò magari a controllare il messaggio, ma in quell'istante che decido io. Ma non vengo distratto da foto, da immagini, da cosa ha scritto un mio amico rispetto ad un altro. Questo mi evita di evitare quel problema, cioè di disperdere la mia attenzione. Questo perché, lo dico, ottimo, molti di noi cosa fanno? Hanno bisogno, perché dice, ma Giuseppe, io devo andare su Facebook perché ho la pubblicità, devo andare un attimo perché ho quello. Ok, mi deve scrivere quella persona in particolare, va bene. Kill News Feed, ma ce ne sono tante altre. Kill News Feed è quella che sto utilizzando io in questo momento, ma ce ne sono altre, perché magari ce n'è qualcuna più aggiornata. Ma il senso è, annulla ogni distrazione da Facebook. E lo stesso faccio anche con YouTube, la stessa cosa, ho un'altra applicazione lì che mi toglie tutto ciò che ha a che fare con la prima pagina di YouTube, i commenti, oppure i video consigliati. YouTube consiglia dei video, perfetto, io ho tutte queste cose qui annullate. Sono cattivo? No, lo faccio per evitare di essere distratto, perché io sono uno che poi si distrae facilmente, quindi riconosco.
No, ma lo facciamo, no, ma assolutamente lo facciamo per preservare noi stessi, perché poi alla fine ti parte la scimmia, no? Nella testa, che poi è una cosa, poi ti devi vedere un'altra. C'è anche un'altra app che si chiama Self Control, che questa è pure simpatica, per un tempo stabilito praticamente impedisce l'accesso a tutta una serie di siti che tu magari hai inserito in una blacklist, ti permette, lo puoi utilizzare per te stesso, lo puoi utilizzare per altri, insomma, se è il caso che devi fare qualcosa del genere, che permette di bloccarti. Però io sono come te, cioè nel senso che sicuramente Facebook, Instagram, io ho eliminato le notifiche, cioè non mi esce nessun numeretto, perché a questo punto inizialmente mi dava un po' di problemi, no? Psicologici più che altro, però ora quando io voglio vado, clicco e mi vado a vedere se ci sono notifiche. Non sono schiavo delle continue notifiche continuamente che mi arrivano, ma anche lo stesso WhatsApp, cioè non me ne frega niente. Quando voglio clicco su WhatsApp e vado a vedere se qualcuno ha scritto qualcosa, non mi interessa che mi arrivi continuamente. Detto questo, vorrei concludere questa puntata invece con quello che tu hai anticipato un attimo prima, che erano i quattro quadranti, no? Quelli dei famosi, la famosa matrice di Eisenhower, che è una cosa molto utile ma anche estremamente semplice, soprattutto all'inizio. Io ora devo dire la utilizzo in maniera molto automatica, cioè nel senso che organizzo già sulla mia agenda tutte le attività in base proprio a questi quattro quadranti. Non faccio più i quadranti come li facevo qualche anno fa, però devo dire che all'inizio mettere all'interno dei quadranti mi è servito moltissimo. Poi piano piano la tua mente praticamente si va a settare su questa forma mentis, questo mindset, e ti viene tutto più semplice. Sostanzialmente Eisenhower che cosa ha fatto in questa matrice? L'ha divisa in 4 quadranti, classificando le attività da svolgere in funzione alla loro urgenza e alla loro importanza, perché spesso si confonde proprio questo, si confonde l'urgenza con l'importanza. Allora, il quadrante numero uno, che è quello più importante, diciamo che è quello più importante nel senso che è quello dove tutte le attività devono essere svolte come prima cosa, perché lì ci vanno sia le attività importanti che urgenti. Quindi quando un'attività è sia importante che urgente, vuol dire urgente, vuol dire che la devi completare, non so, nella giornata, o questo, anche il termine urgente è molto relativo. Urgente potrebbe essere nell'arco della giornata o nell'arco dei prossimi 3 giorni, poi è una cosa che deve decidere un po' chi crea la sua matrice. Però tutto quello che è importante e urgente va inserito in questo primo quadrante e sono le cose che devi fare subito. Il secondo quadrante invece è quello delle cose importanti ma non urgenti. Ecco, cioè noi dovremmo cercare di stare sempre in questo quadrante. Cioè, se noi abbiamo pianificato bene il nostro tempo, le nostre attività, in realtà dovremmo trovarci sempre nel quadrante delle cose importanti, cioè cose da fare, ma non urgenti, perché le abbiamo ben pianificate. E qui ci troviamo le cose sulle quali andiamo a lavorare come seconda battuta, se abbiamo cose urgenti e importanti da fare. Il terzo quadrante è quello delle cose non importanti ma urgenti, cioè tutte quelle attività che in qualche modo potremmo anche delegare se possibile, per esempio riunioni a cui non è indispensabile che siamo presenti in prima persona, oppure piccola attività, insomma, andare a pagare la bolletta se possiamo delegare qualcun altro, insomma tutte attività che non sono proprio importanti ma sono urgenti perché hanno una scadenza e quindi devono essere comunque eseguite. E alla fine c'è l'ultimo quadrante, che è un quadrante delle attività né importanti né urgenti, che fanno parte di tutte quelle attività superflue, e in quanto superflue molte possono anche essere eliminate oppure anche no, perché ci possono anche essere attività semplicemente di piacere, come quelle di prendersi un caffè o farsi una chiacchierata con una persona e così via, che non rientra né in una condizione importante né meno urgente, però fa piacere andare a fare e quindi ce le andiamo comunque a pianificare. Quindi questa è la matrice di Eisenhower. Non so, Giuseppe, se vuoi aggiungere qualcosa in merito, in conclusione di questa
puntata. Aggiungo soltanto che potrebbe darsi che qualcuno abbia già sentito parlare di questa matrice e magari la riconosceva come matrice di Covey, perché lui l'ha ripresa, però in realtà è giusto dire Eisenhower, perché è stato lui colui che ha portato avanti questa matrice. Poi Covey l'ha ripresa nel suo libro, che è 7 abitudini, insomma qualcosa del genere, se non mi ricordo a mente il titolo. Cui sì, quella lì è la parte assolutamente organizzativa, e ci rendiamo conto poi quante volte quella urgenza sia veramente quella che ci va a risucchiare tantissima energia e tempo, della famosa bottiglia d'acqua che abbiamo detto come esempio per ricordarci qual è la nostra energia da gestire quando parliamo di tempo.
Esattamente. Allora, nella prossima puntata io vorrei scendere ancora più nel particolare e vedere proprio come organizzare un po' proprio la nostra scrivania, cioè i nostri documenti, come organizzare la pianificazione delle mail, come scrivere anche una mail. Cioè, a volte anche il concetto di come organizzare la mail è importante. Non so se poi tu qualche altra cosa la vuoi aggiungere, qualche tuo strumento.
Ma guarda, sugli strumenti per la gestione delle mail secondo me possiamo approfondirli nella prossima puntata, quindi li teniamo lì.
Esatto.
Diciamo insomma l'organizzazione. Sicuramente ribadisco il fatto di poter kill the feed per cercare di nascondere la feed di Facebook. Secondo me è sostanziale per evitare di disperdere.
Questo è fondamentale. Kill the news feed è qualcosa di eccezionale.
Ti ho mandato comunque, lo dico così, facciamo proprio dietro le quinte, ti ho mandato appena adesso il link in modo che si possa poi aggiungere nella descrizione dell'episodio del podcast.
Esatto, quindi ora che avete appena finito di ascoltare questa puntata, andate nella descrizione, prendetevi il link, cliccate, installate e cominciate a gestire meglio il vostro tempo. Caro Giuseppe, a questo punto un veloce, sintetico e ben gestito riepilogo di Giuseppe Franco.
Signori, eccoci qua con il riepilogo fantastico, il riepilogo che tutto il mondo attende, e siamo insomma qui parlando di time management, gestione del tempo. In questa puntata ci siamo soffermati sul monitoraggio, siamo partiti proprio su quello, cioè riuscire a capire se tutti i progetti, tutte le cose che stiamo facendo, per quanto le nostre buone intenzioni di gestire il tempo, siano state portate in qualche maniera a termine. Ma questo termine non ci deve fregare, non è che noi si stiamo lavorando a un progetto di 20 giorni, non bisogna arrivare al 19° giorno, bisogna fare delle pause, o diciamo così, dei punti di incontro dove bisogna stabilire e monitorare ciò che è accaduto, se effettivamente ci stiamo muovendo per il verso giusto. Ho aggiunto anche l'aspetto per quanto riguarda dei macro, le macro visioni, cioè dei macro, macro controlli dall'alto, cioè vedere se tutto quello che stiamo facendo sta portando effettivamente dei risultati o è una perdita di tempo. Poi ci siamo spostati nel trovare quali sono i tool che riescono a ridurre queste nostre distrazioni, perché quando andiamo all'interno di un social possiamo rimanere così fregati da queste sirene distrazioni che ci sono nei social, per cui possiamo utilizzare dei tool, delle app, dei sistemi che ci consentono di evitare questo. Trovate poi tutti i link in descrizione. E infine abbiamo parlato della matrice di Eisenhower, che ci ha fatto capire quanto delle volte l'urgenza sia soltanto una fregatura, ma bisogna pianificare bene.
Allora, detto questo, appuntamento alla prossima puntata e siate felici ovunque voi siate. Ciao!
Ciao!
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.